They call deep to left again. That was going back. Maloney tries to get up.
Buonasera a tutti, puntata numero 6 di 108, scusate per l'inizio così, ma non mi sentivo più in cuffia, avevo abbassato il volume, quindi ero mezzo disperato e già mi chiedevo cosa non stesse funzionando. Dicevo, puntata numero 6 di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball, copertina dedicata a MJ, che il 30 luglio di 25 anni fa, quindi 1994, colpiva il suo primo home run della carriera con la casacca dei Birmingham Barons nella partita contro i Carolina Mudcats. Il pitcher era Kevin Rychel, rilievo destro che fu draftato dai Pirates al sesto giro nel 1989, una carriera passata nelle minor, 8 anni, 235 gare, 588 riprese, record di 32-37, 12 salvezze e uno shutout nel 1991. Mi verrebbe da dire che l'highlight della sua carriera sia stato proprio quel lancio che Jordan spedì oltre la recinzione. I miei compagni di viaggio anche questa settimana, come sempre, sono il grandissimo Giovanni Ganci. Ciao Gio.
Ciao Andrea, sono contento che hai ricordato la notizia di Michael Jordan. Per tutti noi che abbiamo visto il film sulla sua vita, questo è un highlight.
Guarda che ti prendiamo, guarda che ti insultiamo, te lo dico.
Voglio dire, ragazzi, cioè, guardatelo anche voi. In America ha fatto grande successo, negli Stati Uniti, che l'America è un po' più grande degli Stati Uniti, ha avuto un ottimo successo di qualche anno fa, molto bello. Poi anche delle tecniche, sono riusciti anche con delle animazioni, con una specie di cartoni animati, anche a ricreare delle scene. Fatto davvero bene, molto, molto, lo consiglio a tutti.
Alex Cavatton, buonasera anche a te.
Buonasera ragazzi. Birmingham Barons, che quell'anno lì hanno registrato il record assoluto di presenze sugli spalti nelle minor league di baseball americano.
Matteo Perfetti, col collegamento internazionale, da Berlino.
Buonasera, buonasera a tutti. Sì, Michael Jordan che
ma tutti
entra...
avete qualcosa da dire su questa cosa che era fuori scaletta? No, quarto d'ora a parlare di Michael Jordan.
Giustamente, come dice Joe, quando nel film della sua carriera entra con l'astronave, insomma, quella...
Sti cazzi, vedi che quello è un effetto della Madonna. Quello l'hanno preso, guarda, te lo posso dire. No, poi la chiudiamo perché Andrea ha ragione. Quello è stato preso, hanno usato la storia di Independence Day, ve lo ricordate il film quello con Will Smith, e l'hanno riutilizzata, un'economia di scala della casa produttrice, per fare quella cosa. Vedo che ti ricordi, bravo Matteo, mi piace.
Va bene ragazzi, io non ho parole in questa puntata in cui ci dovrebbe, forse, non si sa, raggiungere anche Matteo Serafini. Parleremo tanto di MLB Trade Deadline, si chiude domani. Matteo Perfetti, tu che sei l'uomo della postazione Twitter, questa cosa la rubiamo, scusate il disturbo, ci aggiornerai eventualmente sulle notizie mentre siamo in diretta, e domani mi confermi, tu che sei il guru di queste cose, è domani che scade, che si chiude tutto.
Sì, finisce domani alle 4
del pomeriggio.
Italiane,
ah, 4 esatto. Italiane, ok.
4 italiane.
No, non 4 americane.
Per me 4 americane. Sei il guru, ma non sei un cazzo neanche tu. Cioè io mi affido a te e tu non subito mi deludi così. Va bene. E quindi
si chiude. Pomeriggio americane, si chiude domani. C'è tra l'altro un aggiornamento dell'ultimo minuto. I Blue Jays hanno tradato il partente Phelps ai Cubs in cambio di un minor leaguer e del cash.
Ok, già tu il fatto che tu, che
no,
sei Matteo Perfetti...
Che ruolo gioca questo Cash?
Johnny.
Johnny Cash.
Johnny Cash, quello che canta.
Grande, grande citazione.
Va bene, iniziamo con la sorpresa delle, non direi delle ultime ore, ma degli ultimi giorni, che è Marcus Stroman ai Mets. Mets che cedono ai Blue Jays due prospetti, entrambi lanciatori, Anthony Kay e Simeon Wood Richardson, prospetti di media caratura, ma poi questo ce lo dirà meglio Matteo. Ci si aspettava che l'ace di Toronto, che poi per me tanto ace non è, finisse agli Yankees o a Houston. Ha sbagliato Riva dell'Hudson, è finito ai Mets. Qualcuno, Matteo, ha definito questa trade inspiegabile. Tu cosa ne pensi?
Ma sinceramente capisco la mossa dei Mets, perché loro ormai da settimane stanno provando a vendere sia Wheeler che Syndergaard, però la richiesta è molto alta. La richiesta era, mi pare, un prospetto, un top prospetto e un lanciatore MLB ready. In questo caso loro trovano in Stroman questo lanciatore MLB ready e possono provare a shoppare Wheeler e Syndergaard, magari abbassando un po' le pretese o comunque rinforzando anche altre parti del lineup o bullpen. Secondo me è una mossa buona. Alla fine Stroman sta avendo un'annata positiva, ha un record purtroppo di 6-11, però non è colpa sua, è colpa che i Blue Jays non hanno un attacco, chiamiamolo così, fenomenale. Però ha una ERA di 2,96, una decina di quality start, comunque sta avendo una buona stagione. Secondo me è una mossa positiva per i Mets, che così possono lanciarsi nella parte selling del mercato ora.
Ok, domanda secca: dove va Thor? Dove va Zach Wheeler? Potrebbero essere ceduti tutti e due? Cosa ne dici?
Allora, innanzitutto i Mets hanno ceduto anche Vargas, il sesto starter, ai Phillies, e quindi già lì perdono un elemento. Sì, nelle ultime ore si parlava più di Wheeler, che è molto molto vicino agli Astros, che Thor, che però ha litigato con il front office proprio ieri e sembra voglia spingere per una trade. La notizia che leggevo poco fa su Twitter è che gli Yankees al momento sono molto forti su Syndergaard. E poi abbiamo anche visto nel nostro gruppo di 108 c'è un'idea pazza Red Sox che potrebbero spedire Benintendi e top prospect.
Sì!
Non so onestamente quale top prospect.
No, ma Benintendi, basta Benintendi.
Yes. Che sarebbe anche Worth, insomma, solo Benintendi per loro due. Per Diaz,
no,
va bene,
non esageriamo.
Staremo a vedere. Ma secondo me sì.
Tornano subito d'attualità i Red Sox, che nel weekend hanno giocato una serie di 4 partite contro gli Yankees, dominata e finita 3-1 per Boston. Questa serie però ha evidenziato un po' quelli che sono i problemi dei due team, e qua ovviamente le domande le pongo a Giovanni Ganci, noto tifoso dei Boston Red Sox, e Alex Cavatton, super ultras dei New York Yankees. Si parla di Edwin Diaz, come ci ha appena detto Matteo Perfetti, ai Red Sox. I Red Sox che hanno un grosso problema nel bullpen e soprattutto non hanno mai sostituito Kimbrel. Mentre dall'altra parte c'è la compulsiva ricerca dei Bronx Bomber di uno starting pitcher che possa aggiungere, Alex, un po' di qualità alla rotazione. La media ERA di luglio dei partenti degli Yankees è di 6.32. Prima Joe e poi Alex.
Ma innanzitutto c'è da dire che la serie contro gli Yankees ha riaperto, non che fossero chiuse, ma proprio ha spalancato le porte di una wild card, anche se siamo ancora lontani dal termine della stagione regolare, perché insomma ha permesso di guadagnare molte partite sulle squadre che stavano davanti, tolti i Cleveland Indians, che sono in forte ripresa e secondo me a breve andranno a prendere Minnesota in testa alla division. E quindi questa serie, ripeto, ha aumentato le speranze dei Boston Red Sox, con l'unica sconfitta che è arrivata con quella che probabilmente è una delle maggiori delusioni della stagione, Sale sul monte, che è stato preso a pallate dai giocatori pigiamati. Quindi questo insomma non può che rendermi infelice, visto che è stata la prima scelta assoluta, non solo la mia ma di tutto il fantasy baseball, che mi hanno convinto a giocare e che sto incredibilmente dominando. L'hai detto te, Andrea, c'è un problema di rilievi e Boston sta scandagliando il mercato alla ricerca. L'ha citata prima Matteo la notizia che abbiamo pubblicato sul gruppo di 108, andate su Facebook, scrivete 108, trovate il nostro gruppo, iscrivetevi per parlare con noi di MLB. Una trade che è stata pubblicizzata da MLB Network, quindi neanche gli ultimi degli arrivati. I Red Sox prenderebbero Syndergaard e Diaz dai Mets, dando in cambio quel gran fenomeno di benintendi e dei prospetti. Sui prospetti avete detto voi che cerchiamo di capire quali possono essere.
Non ce ne sono di top.
Fa niente, devi dire quali possono essere. Devo mettere così: quali possono essere. Quali possono essere? Okay. Su benintendi, adesso la sua stagione non è certo simile a quelle che abbiamo visto nel passato. La mia domanda, che magari faccio ma già a persone un po' più esperte come voi, è quanto l'arrivo di Syndergaard e Diaz possa davvero portare qualcosa al bullpen dei Red Sox. Insomma, diciamo che il loro anno non è dei migliori. Certo che non tu puoi prendere qualità se offri in cambio qualità, cioè offrendo benintendi più di questi due giocatori non riesci a prendere. Però insomma sì, sono due aggiunte che possono portare qualcosa, non credo che possano essere quelle che ti svoltano la stagione. Questo è il mio parere su un eventuale trade del genere. A te, Alex.
Ricollegandomi al tuo discorso, sicuramente a parere mio non sono loro che ti fanno fare la svolta nella stagione, perché la vera forza dei Boston Red Sox sta nel team dei Boston Red Sox, che è lo stesso identico dell'anno scorso, senza Kimbrel a chiudere le partite. Semplicemente c'è stato un anno dove hanno tirato all'impossibile e hanno dominato, e quest'anno sono partiti un pochettino più scarichi. Però la riprova di quello che dicevamo due settimane fa è avvenuta questo weekend. New York, che è una delle prime forze in assoluto nella Major League quest'anno, è stata presa a pallate per tre partite di fila, e la partita che New York ha portato a casa è un qualcosa di sostanzialmente fondamentale per l'economia della division, perché è quella piccola reazione che ti fa capire che va bene, ok, ci hai preso due partite, se ce ne avessi prese quattro sarebbe stato molto più complicato il cammino in avanti. I Red Sox si rilanciano, hanno bisogno di un closer, probabilmente nella mia testa lo scambio con benintendi è impossibile, è matematicamente impossibile, per una semplice ragione, anzi per due. Benintendi è giovane ed è un centerpiece di quello che è stato il progetto di ricostruzione dei Boston Red Sox, tra l'altro con un anello al dito. Syndergaard arriva da un infortunio, da una serie di infortuni, che per un lanciatore che è uno starter, che lancia 6-7 inning e la media del suo lancio è 98-101 miglia orarie, a Syndergaard prima o poi, si diceva già da tempo, sono tutti lì ad aspettare che gli esploda il gomito, e la roba c'è già andato vicino una volta. È troppo pericoloso, è un injury prone, non vale benintendi, nel senso che purtroppo nella Major League l'affare lo fa chi prende il battitore, perché il battitore è meno soggetto all'infortunio rispetto al lanciatore, e soprattutto un battitore dalla prospettiva che ha benintendi, che può essere stata un'annata storta o non una delle sue migliori, però guardate i numeri che ha fatto l'anno scorso, il ragazzo è in grado di fare quello che vuole sostanzialmente anche a livello difensivo. Per quanto riguarda il discorso, quindi no, la trade non cambierebbe le economie di Boston, secondo me le peggiorerebbe. Per quanto riguarda invece il discorso Yankees,
parliamo un po' della tua squadraccia, per piacere.
Esatto, la mia squadraccia, che comunque rimane sempre in vetta, tendenzialmente. Allora, innanzitutto partiamo da questo concetto: qualsiasi cosa riguarda il mercato riguarda New York, sempre, sempre, lo sappiamo da tifosi Knicks, lo sappiamo da tifosi Yankees, lo sappiamo anche da tifosi Rangers. Quando c'è un nome sul mercato viene proprio d'indotto trasportato su quella che è poi la scena della Big Apple, del market. In questo caso Syndergaard è l'uomo che fa gola, ma i New York Mets non cederanno mai il loro miglior lanciatore insieme a DeGrom, come potrebbe essere un DeGrom. Comunque vabbè, il livello secondo me è paritetico, DeGrom ha un po' più di esperienza e un po' più di stabilità in questo momento, non lo daranno mai agli Yankees per una semplice questione di dominio di quello che è il mercato cittadino. Syndergaard è uno di quelli che porta la gente allo stadio, che fa vendere gli abbonamenti, che fa vendere le magliette, non lo danno ai rivali cittadini, nonostante non sia nella stessa conference. C'è un altro problema. Il problema è che New York ha affidato molto di quello che poi sarebbero state le sue economie a Happ, che però poi non si è rivelato tutto questo. Cioè, l'anno scorso è arrivato, sì, ha fatto bene all'inizio, poi però è tornato a essere Happ, un lanciatore arrivato da Toronto che insomma non, a mio modo di vedere, non è nulla di speciale. Sabatia è alla fine della sua annata, della sua esperienza con gli Yankees, e comunque serviva, era fondamentale per andare a lavorare con quelli che erano i ragazzi, con Luis Severino, che è il vero problema degli Yankees in questo momento, perché gli Yankees con Luis Severino in più probabilmente avrebbero 6 o 7 vittorie in più a questo punto della stagione, perché Severino è un ace, è l'ace, il lanciatore di New York è Luis Severino, che non è mai sceso in campo e purtroppo non scenderà in campo da titolare molto probabilmente fino a magari anche i playoff, non lo so, perché l'idea è quella di farlo partire poi dal bullpen per salvaguardare quello che poi è stata la riabilitazione. Mancandoti il tuo lanciatore migliore, è emersa la figura di Domingo Germán, che aveva già dimostrato di avere grande potenziale, e quest'anno ha dato la conferma.
Quanto è forte Germán, mamma mia.
Sì, è molto forte, ha uno strike pazzesco Germán. Mancherebbe uno starter di qualità, che però sostanzialmente New York può anche, vista quella che è la profondità del bullpen, New York può sopperire a questo problema. C'è sempre da aggiungere il fatto che New York ha la lista degli infortunati che non si ferma mai, e purtroppo c'è sempre gente nella injury list, come Stanton, che quest'anno ha fatto un home run. Stanton è un giocatore che mediamente 35-40 te li fa come ridere. Quali sono punti che mancano? Non lo so. In generale comunque non credo anzi sono sicuro al 100% che né a Boston né a New York arriverà Syndergaard. Ecco, Syndergaard probabilmente verrà mosso in una delle squadre dell'American League, perché i Mets preferiscono non trovarselo contro tendenzialmente nella National, però al momento sono tutte chiacchiere, nel senso non c'è ancora niente di sicuro, ecco.
Abbiamo parlato di Boston, campioni del mondo, abbiamo parlato degli Yankees, che sono una delle squadre dominatrici di questa prima parte di stagione. È arrivato il momento di parlare di Los Angeles Dodgers, il cui need principale è un rilievo mancino che possa rappresentare una sicurezza nei late inning. Dodgers, che sono messi molto bene coi partenti a differenza degli Yankees, sono primi per la media ERA con 3.04 in tutta la Lega, ma sono noni come media ERA per il bullpen in tutta la Lega con 4.12. Il nome giusto, e che è quello che circola da un po' di giorni, è quello di Felipe Vázquez, 28 anni, closer dei Pirates, che quest'anno in 40 partite ha ottenuto 21 salvezze. 81 erano tanti, su 40 partite poi era incredibile. Con un K9 di 14.1, una ERA di 1.87, una FIP di 1.96 e una WHIP di 1.06. La domanda che si stanno facendo a Los Angeles è se sono disposti a sacrificare qualcuno dei top prospect per arrivare a Felipe Vázquez, perché i Pirates, si dice, vorrebbero almeno due tra Will Smith, che è appena diventato il catcher titolare dei Dodgers e che io mi sono già accaparrato al fantasy, Gavin Lux, 21 anni, shortstop, che sta viaggiando ad un irreale 1502 di OPS in AAA, Dustin May, che ho visto lanciare settimana scorsa, niente male, uno dei migliori partenti delle minor, è una macchina da strikeout e che potrebbe avere già un ruolo come rilievo nella corsa ai playoff dei Dodgers, e poi c'è Keber Ruiz, catcher, che ha accumulato fino a questo momento di stagione più basi ball che strikeout. Fate voi. Ecco, due di questi quattro i Pirates li vorrebbero. Nello specifico vorrebbero Dustin May e Keibert Ruiz. Non lo so, secondo me Felipe Vázquez potrebbe essere il giocatore che va a completare un po' il bullpen e che aiuta Jensen a finire le partite. Oltretutto poi i Dodgers hanno pochi rilievi mancini e quindi è un giocatore che in generale potrebbe servire. È ovvio che il prezzo da pagare è piuttosto caro. L'alternativa potrebbe essere Edwin Diaz, che non è mancino ma è destro, di cui però abbiamo già ampiamente parlato e mi sembra che ci siano un po' troppe squadre sul giocatore, perché anche i Dodgers ci possono arrivare. Quella che è la mia convinzione è che se arrivasse Felipe Vázquez, quest'anno potrebbe essere veramente l'anno dei Dodgers. Dodgers che sono arrivati alle ultime due World Series ma le hanno perse, e che forse con questo ultimo pezzo potrebbero diventare veramente una squadra ingiocabile. Tocca a Teo, perché adesso parliamo dei Braves, che sono alla ricerca di un partente. Cioè, Soroka, Teo e poi nulla.
Sì, prima dei Braves un breve aggiornamento. I Phillies hanno segnato Blake Parker.
Di cui parleremo dopo.
Dei Twins.
Era.
E invece Syndergaard vicino agli Astros addirittura. Quindi Astros scatenatissimi. Tornando ai Braves, sì, i partenti non sono il massimo. Oltre a Soroka io ci metterei dentro anche Julio Teheran, che è abbastanza talenante, però il suo lo fa, e un Dallas Keuchel che comunque deve star rientrando in forma partita. Ricordiamoci che comunque ha saltato più di un mese di stagione
due,
regolare.
Anche due
sì, secondo me di stagione regolare.
Quasi due, sì, alla fine dopo ha iniziato a giocare subito dopo il draft. Quindi sì, a parte loro tre manca uno sprint in più. I nomi sono tanti. Si parla di Bauer, si parla di Burghammer, si parla di Boyd, che però hanno tutti prezzi alti, e non so onestamente cosa i Braves possano dare in cambio per ottenere questi pezzi. Comunque Bauer ha un prezzo altissimo, e gli Indians chiedono, a parte uno starter diciamo con le palle, anche un paio di prospetti importanti, e i Braves non ce li hanno. Boyd anche lui vale tanto, perché sta avendo una stagione piuttosto buona a Detroit. Matt Boom, come sappiamo, non sembra più in partenza. Insomma, è difficile per i Braves trovare uno starter. Potrebbero trovare la loro soluzione in Wheeler, però come diceva Alex prima, io non credo che i Mets siano così volenterosi di dare uno starter a una rivale di Division a così poche partite di distanza, perché alla fine i Mets sono ancora in discorso wild card, sono a 5 partite dalla wild card, quindi sono ancora lì a lottare. E è dura, secondo me i Braves arriveranno a fine stagione con la loro rotazione, però sempre su MLB Central si parlava di una blockbuster trade che però riguarda l'outfield, con Charlie Blackmon e Odberg, un reliever dei Rockies, potrebbero finire ad Atlanta in cambio di Eden Inciarte e un paio di prospetti.
Hai capito.
Avevo letto questa cosa, questa potrebbe essere secondo me una mossa buona. Non vai a rinforzare la rotazione, provi a tenere i partenti che hai, però hai innanzitutto un buono sprint nell'outfield con Blackmon, che sappiamo i suoi numeri, e andresti a dare una mano al bullpen che sta soffrendo ultimamente, con Jackson che sembrava un po' aver preso il ruolo di closer nelle file dei Braves, ma ultimamente sta un po' avendo degli struggle.
Quindi il problema dei Braves è stato anche quello che c'è stata poi l'inaffidabilità di Foltynewicz, che si sperava potesse ripetere la stagione dell'anno scorso, e invece è stato
esatto.
Questo è il senso anche di tirare su dei giocatori e dargli tanta credibilità in termini di prospetti, quello che poi va a succedere. Foltynewicz, me lo ricordo, era un prospetto degli Yankees al tempo, 3-4 anni fa, e è finito, è stato fatto quello che è il classico scoop up, è stato preso dal niente quando gli Yankees non ci hanno più creduto. Atlanta l'ha sviluppato, secondo me Atlanta sta sviluppando molto bene chi va a fare affari con Atlanta. Su quelli che sono i prospetti dei giovani, tendenzialmente va a fare affari d'oro, perché Atlanta ha dimostrato di avere un'ottima preparazione al riguardo.
Assolutamente.
Però Foltynewicz è quello che poi è mancato realmente ai Braves quest'anno.
Sì, è il quinto starter che manca.
Il problema è cosa succede l'anno prossimo se Soroka non tiene, perché Foltynewicz era il primo starter l'anno scorso, era lui l'ace a un certo punto, e questo è il dubbio su Atlanta.
Potrebbe esplodere Tuki Toussaint, insomma, fanno un circolo continuo finché non tutti e
finché
tre
uno non dura, finché uno non dura due anni. No, io una cosa volevo dire su Keuchel: secondo me sta performando un po' meno di quello che Atlanta si poteva aspettare, ma è anche abbastanza normale visto tutto il tempo che è stato fermo. Questo discorso poi magari si può riprendere fra una quindicina, ventina di giorni, però a mio parere i Braves, comunque, come dicevi anche tu Matteo, un altro starter male non farebbe. Non serve necessariamente un ace, serve però un giocatore che dia stabilità alla rotazione, perché altrimenti poi viene difficile. Nonostante questo, i Braves hanno prima recuperato, poi sorpassato e adesso distaccato i Philadelphia Phillies, che invece Matteo Serafini, che questa settimana questa puntata purtroppo non riusciremo a collegare, disperso nella barbagia sarda, ci aveva pronosticato come la squadra sicura vincitrice della division. Alex, dove va Matt Boom?
Posso fare quello che ha fatto Matt Boom quando gliel'hanno chiesto, alzare le braccia al cielo e stare in silenzio, nel senso che Matt Boom è un giocatore pesante da muovere ed è un giocatore franchigia. Io personalmente, per quello che Matt Boom ha fatto a San Francisco e che Matt Boom può ancora fare, tendenzialmente non lo darei via se fossi nei Giants, perché da dove parti se non da uno così che ha tutta l'esperienza del mondo per poter anche crescere i più giovani, per poter lavorare comunque di qualità. Non è più, evidentemente, anche dopo l'infortunio dello scorso anno, il lanciatore che ci aveva abituato agli shutout, alle vittorie in solitaria da assoluto protagonista nelle World Series. Matt Boom potrebbe andare ovunque. La cosa più sensata nella mia testa, visti i rumors, sarebbe il discorso di mandarlo a New York. Il problema è che New York, perché dovrebbe prendere un injury prone e pagarlo stracaro, perché comunque Matt Boom non te lo regalano, te lo fanno pagare, e per farlo pagare intendo prospetti, intendo contropartite che New York
vabbè,
ha
gli
da
diamo
dare.
Matteo Perfetti.
Esatto, gli diamo Matteo Perfetti, siamo a posto. Mi piacerebbe vedere Baumgartner
in pigiama
a New York, ed è stato già affiancato più volte il suo nome, come i nomi di tutti quanti, come il nome di Stroman, come il nome di Syndergaard, al Bronx. Però la vedo comunque una trade difficile, nel senso che gli Yankees, avendo già fatto una trade per Paxton, dando via comunque Justus Sheffield o qualcosa che era in prospettiva davvero interessante, non credo che New York andrà ancora forte. Potrebbe essere, il discorso è sempre quello, ci sono dei team che non faranno mai affari con i team della loro conference, Quindi tendenzialmente, se gli Astros sono interessati, se Minnesota è interessata, quelle potrebbero essere delle piazze che pronte ad accogliere Matt Boom. Fatto sta che Matt Boom è un giocatore come Kershaw e tu puoi andare a chiederlo Kershaw a LA, non te lo danno neanche in cambio di non te lo danno, perché è uno di quei giocatori lì che ne viene fuori uno ogni 10 anni, non ha senso dartelo neanche quando ha la schiena rotta. Però vabbè, io ti dico francamente, Bumgarner è uno dei più seri professionisti del panorama del baseball. Io sono abbastanza convinto che non si muoverà. Se si dovesse muovere, anche lui sarà per un team dell'American League e non della National. Questo è poco ma sicuro.
C'è anche da dire, ragazzi, scusate, Matt Boom ha una no trade list nel suo contratto che implica un bel po' di squadre. Mi pare siano una decina, e tra queste ci sono anche Red Sox e Yankees. Quindi finché lui non decide di cambiare questa no trade clausola,
la no trade clausola però è bellissima.
La no trade clause è una cosa che è fatta finché il giocatore sta bene, nel senso anche Carmelo Anthony aveva una no trade clause e poi l'ha cancellata in base a un contratto che gli è stato proposto di rinnovo. Sono quelle poche eccezioni che esistono nel mondo dello sport americano, che solo i fenomeni assoluti tendenzialmente si possono permettere, perché in NBA ce l'avevano in tre. Fino a pochi anni fa c'era LeBron, c'era Carmelo Anthony e c'era Dirk Nowitzki, che avevano questo tipo di lusso nel loro contratto. Non so in quanti ce l'abbiano nella Major League, però ti dico tendenzialmente che New York oggi come oggi farebbe gola a chiunque che Matt Boom ci va a piedi a New York, se ce lo manda. Poi
chiudiamo questa panoramica con una move minore, ma che riguarda i Minnesota Twins, che hanno firmato Sergio Romo, che è un veterano, 36 anni, 3 anelli con i Giants, in 38 partite con i Marlins in questa stagione ha collezionato 17 salvezze, un K9 di 7.88, un ERA di 3.58 e una WHIP di 1.22. Perché i Twins sono andati a prendersi il buon Sergio? Perché l'ha appena detto, Blake Parker ha fatto cacare, era stato assegnato al AAA, poi lui il veterano si è rifiutato, è finito tra i waiver e poi è successo quello che vi ha raccontato prima Matteo Perfetti. Trevor May non ha convinto, Rogers sta giocando abbastanza bene però aveva bisogno di un aiuto, e allora ecco che è stato firmato Sergio Romo. Si parlava anche per i Twins di Edwin Diaz, che è un po' il giocatore più ricercato di questa trade deadline, perché sembra che i Mets siano disponibili a cederlo anche se si vogliono far pagare, e tanto è una mossa intelligente. I Twins avevano bisogno di chi mi ha scritto sono 18 in stagione le salvezze di Roma, vaffanculo. E niente, stavo dicendo, mi hai fatto perdere il filo. Vabbè, stavo dicendo che Diaz è un giocatore ricercato, perché però i Mets lo vogliono far pagare, e quindi bisognerà vedere se i Twins riusciranno ad aggiungere un altro rilievo che possa dare un po' di corpo e di sostanza al bullpen, che sembra essere il punto debole dei Twins, che comunque sono autori di una grandissima stagione, nonostante la rimonta dei Cleveland Indians, a cui aveva accennato anche prima Giovanni Ganci. Matteo, tu non c'eri nel briefing, o meglio sei arrivato dopo, quando abbiamo fatto il briefing pre-podcast di Eric Sogard. Ti faccio parlare fra un secondo in questo senso. Adesso parliamo di prospetti perfetti. Perché ho detto Eric Sogard? Perché Sogard, che era lo shortstop dei Toronto Blue Jays, è stato ceduto ai Rays che hanno promosso da Buffalo AAA chi? Bobby Schette, che ha esordito questa notte con una bellissima prestazione, e Bobby Schette è il prospetto perfetto di Matteo Perfetti di questa settimana.
Allora,
dai, che ti ho stupito con questa presentazione, non te l'aspettavi che riuscissi a fare tutti questi collegamenti così.
Come detto in precedenza, Marcus Stroman saluta Toronto dopo 7 stagioni e mezzo, direzione New York City, e assieme a lui appunto Eric Sogard, che finisce in Florida a Tampa Bay. Questi movimenti in uscita non possono che aprire spot nell'active roster di Toronto, che avendo ricevuto solo prospetti non ancora pronti per la Lega Maggiore, si trovano costretti a cercare in casa propria. parecchie miglia più a sud, a Buffalo, nello stato di New York, si stava disputando una partita di minor league tra i Buffalo Bisons e i Durham Bulls, squadra di categoria terzo A. Al terzo inning di questa partita, Bobby Chet, interbase dei Bisons, si trova costretto ad uscire dal campo e lo fa salutando con lunghi abbracci i suoi compagni. L'uscita non è dovuta però a infortuni o scelte tecniche, bensì per il fatto che è arrivato per Bo il momento di trasferirsi in direzione Toronto, dove andrà a giocare per i Blue Jays. Bo è l'ennesimo figlio d'arte della squadra canadese, che dopo questa promozione giocherà con un infield formato da due figli di Hall of Famer e uno di un 4 volte All-Star. Cavan Biggio in seconda base e Vladimir Guerrero Jr. in terza sono ormai già parte da parecchio tempo degli schemi e dei piani di gioco di Charlie Montoyo, manager dei Blue Jays. Ora arriva il momento di aggiungere anche Bichette, andando a formare un trio che potrebbe essere il futuro roseo di Toronto. Durante il periodo del liceo, Bichette gioca per Lakewood High School in Florida, dove nell'anno da senior vince il premio di MVP dello Stato. Dopo una breve esperienza al college in Arizona nel 2016, Bo si rende eleggibile al draft, dove rifiuta diverse offerte per accettare quella di Toronto, che con la numero 66 lo pesca e lo firma il 17 di giugno per 1,1 milioni di dollari. Nelle leghe minori l'interbase dimostra di ripagare bene la scelta spesa dai Blue Jays e già nel rookie level fa parlare di sé battendo 427 con 4 fuoricampo e 36 RBI in 22 partite giocate. Le promozioni non tardano ad arrivare, così come anche i premi e le soddisfazioni personali. Tenendo una media ben sopra il 250 dal 2017 al 2019, Bo viene nominato 3 volte Minor League All-Star e nel 2017 viene eletto miglior battitore dei prospetti Blue Jays secondo la Major League di Baseball. Il 22 aprile purtroppo si rompe una mano dopo essere stato colpito da una pallina e si pensa che non sarebbe rientrato in tempo per una promozione nel 2019. Invece Bo ritorna come sul diamante e ricomincia a macinare statistiche ottime. Ieri sera i Blue Jays selezionano il suo contratto e lo promuovono in prima squadra ed esordisce contro Kansas City battendo al suo primo at bat e al suo secondo lancio ricevuto la sua prima valida, un singolo nel outfield di sinistra. Quello che ci aspettiamo da Bichette è una consistenza in battuta con medie piuttosto alte, in quanto la sua qualità migliore sta nel creare contatto con la pallina. Probabilmente batterà tra metà e la parte alta del lineup, dove avrà la possibilità di andare in base e correre. Per lui 73 basi rubate in 4 stagioni nelle leghe minori, ma con una discreta potenza. Gli home run sono 37, sempre in 4 stagioni, però nel 2019, in metà anno, è leader nei double di tutta la categoria AAA, ne ha totalizzati 43. La mia bold prediction personale è che diventi un giocatore da 15-30 in stagione e se magari riesce a crescere un po' fisicamente anche da 20-30.
Hai capito! Gioganci, sei vivo?
Sì, no, io la cosa che apprezzo di questo podcast non è soltanto la vostra conoscenza enciclopedica a cui io mi abbevero ad ogni puntata e anche questi continui collegamenti col mondo del cinema, della settima arte. Avevo prima parlato del film dedicato alla vita di Michael Jordan all'inizio e adesso, grazie a Matteo Perfetti, viene citata un'altra squadra che sarà protagonista di un film in cui si racconta la stagione di questa squadra di AAA, i Tori di Durham, che consiglio di vedere. Un film molto bello sul baseball, sulle connessioni tra giocatori, su dei trucchi che possono utilizzare i lanciatori per migliorare la propria qualità del lancio. Ve lo consiglio, un film molto bello.
Cosa dobbiamo fare con questo Gioganci?
Conoscenza e cultura.
Assolutamente. No, tu sei il saggio del gruppo, niente da dire. È arrivato il momento di Hot Corner. Alex, cosa ha fatto Paul Goldschmidt?
Apple Goldschmidt ha fatto quello che è bravo a fare, ossia prendere il ritmo e picchiare 6 home run in 6 giornate, e questa cosa in realtà Goldschmidt credo sia la prima volta che la faccia, è la terza nella storia di St. Louis, è il record assoluto, non mi ricordo chi sono gli altri due che l'hanno fatto, ma ho letto questa cosa.
Ma non ci interessa saperlo.
Ma non ci interessa neanche, perché tanto adesso l'ha fatto lui e quindi quello che ha fatto lui è più importante. Aspettavamo questa cosa da Goldschmidt, perché Goldschmidt è un assoluto giocatore di talento e ci ha abituato a grandi cose. Questa è l'ennesima. Qualcuno ha avuto da ridire per una fase che c'è stata di leggero calo su quelli che poi erano i suoi rendimenti a St. Louis, che lo aveva messo sotto contratto proprio per fare un salto di qualità. Il salto di qualità è arrivato e 6 home run in 6 giorni è qualcosa di veramente unico.
Giovanni, Alex, settimana scorsa ha scritto di José Altuve, e José Altuve cosa ha fatto?
E Alex ha portato molto bene a José, perché Altuve è diventato il giocatore più veloce nella storia del Houston Astros a raggiungere il traguardo delle 1500 battute valide. Gli sono servite 1190 gare, 173 in medio di Jeff Bagwell, che deteneva il record prima di lui. Come l'hai ricordato all'inizio, se volete sapere di più su Altuve c'è un bellissimo articolo sul nostro 108.cuttingregio.com cuttingedgeradio.it scritto da Alex, in cui potete saperne di più su questo fantasmagorico giocatore.
Matteo, potremmo out corner, potremmo mettere Albert Pujols tutte le settimane. Cosa ha fatto questa volta?
Questa volta Albert è diventato il sesto giocatore nella storia della MLB a raggiungere il traguardo di 650 fuori campo. 650.
Aggiungo che è uno dei quattro giocatori a aver ottenuto nella storia delle Major League 650 fuori campo e 3000 valide. Chiudo io con gli Orioles, che con due fuori campo contro gli Angels sono diventati la prima squadra nella storia a battere almeno due home run in 10 partite consecutive. Anche una squadra scarsa come gli Orioles può ottenere risultati importanti all'interno della stagione. Chiudiamo questa puntata, la sesta di 108, con prima base di Alex Cavattone. Alex, chi incontriamo? Chi ci porti? Con chi chiacchieri in prima base questa settimana?
Adesso te lo racconto. Te lo racconto perché tutto comincia il 13 aprile del 2014. Prime time baseball nel Bronx di domenica sera, quando si incontrano i Red Sox e gli Yankees padroni di casa. Era la seconda volta che entravo allo Yankee Stadium dopo esserci passato nella calda estate di un 2011 newyorkese. Lo scontro tra la più sentita delle rivalità nel baseball americano prende subito vita. Mike Napoli e David Ortiz sono potenza di fuoco per le calze rosse. Carlos Beltran e Brett Gardner sono chiamati a rispondere, a difendere le mura amiche. Casualmente, dopo 3 anni, mi ritrovo sul monte di lancio Ivan Supernova, che avevo già visto lanciare nel 2011 proprio nel Bronx contro gli Angels. Quando Big Papi ruota la mazza, lo stadium è terrorizzato. Lo sappiamo tutti che alla leggenda domenicana piace far male agli Yankees. La sua maglia era addirittura stata seppellita sotto lo spogliatoio dei Bombers durante la costruzione del nuovo stadio, per maledire i nemici che portarono via Babe Ruth alla casata del Massachusetts, tentativo che poi è andato vano perché è stato scoperto e quello che ha fatto il gesto è stato licenziato in tronco. La partita è sulla difensiva, il vento e l'aria sono freddi e Boston, avanti 1-0, si fa rimontare 1-3 per poi riavvicinarsi e dar vita ad un finale elettrizzante. Siamo solo all'inizio della stagione e tendenzialmente è tutto concesso, ma non in Sox Yankees. Qui si gioca e si fa sul serio. Nell'ottavo inning Big Papi colpisce profondo per pareggiare lo score, ma un felino in campo prende la traiettoria della battuta e con una capriola ninja agguanta la palla, eliminando David Ortiz, visibilmente frustrato. Ichiro si alza da terra, sempre con fare umile, e la scena è tutta per lui. Il catch salva la partita, che finisce 3-2 per New York. La giocata vale il prezzo del ticket, peraltro nemmeno molto salato per una sfida di cartello, stranamente a New York. Ichiro Suzuki, subentrato in corsa, entra e infiamma il Bronx con un balzo acrobatico da lince che diventa ancora più spettacolare quando ti ricordi che il giapponese in campo alle sue spalle ha ben 40 inverni. Una delle giocate difensive più belle di quell'anno del Bronx. Gli Yankees erano stati per Ichiro una sorta di premio alla carriera ed ogni partita era una passerella. Ichiro, di contro, era stato per gli Yankees un regalo ai tifosi che da poco avevano perso il leggendario capitano Derek Jeter, e una figura di assoluta esperienza nello spogliatoio era necessaria. Della vetrina dello Yankee Store sulla Fifth Avenue, quei turisti giapponesi che fanno la coda per comprare la maglia 31 Pinstripe, invece ne parliamo un'altra volta. Mi trovavo nella Big Apple in occasione del 50° compleanno di mia madre, alla quale la sera prima avevo fortunosamente presentato la leggenda di Walt Clyde Frazier, quello col numero 10 che in gara 7 delle NBA Finals nel 1970 ha preso a calci Will Chamberlain e Jerry West sul parquet del Garden. Proprio lui, proprio quello lì. Lei una partita di baseball non l'aveva mai vista, trascinata con fare dittatoriale in storie di sport che non le sarebbero mai passate per il cervello, ma il catch di Ichiro è saltata sul seggiolino insieme al resto dello stadio. Che giocatori, ragazzi! Ormai così lontano da Kesugai, nella prefettura nipponica di Aichi, da dove proviene, ma il suo spirito non è cambiato da quando chiese al padre Nobuyuki di insegnargli ad essere un giocatore migliore. Aveva solo 7 anni e conosceva la via. Il padre maestro gli lanciava 500 palle al giorno, metà con una macchina apposita e l'altra metà con le sue braccia. All'età di 45 anni, quando si è ritirato all'inizio della stagione, di questa stagione, durante le Japan Series, la sua media battuta in Major League è di 311, con 3.089 palle colpite e 509 basi rubate. Correva il 1985, nello spogliatoio di Toyoyama c'era un guantone di baseball con incisa la scritta Shuchu, concentrazione. Era quello del dodicenne Ichiro. Il resto della sua storia poi lo conoscete.
Non ti faccio l'applauso, però ti faccio l'applauso. Grandissima. Grazie. Forse la miglior prima base con Alex Calatton della stagione. Va bene, se non ci sono novità dalla postazione Twitter, e quindi qua dobbiamo affidarci all'uomo designato, al nostro battitore designato, Matteo Perfetti.
No, la situazione è ancora fredda, scusatemi, la situazione è sempre fredda, non si muove nulla. L'unico aggiornamento che vi devo dare è che Tatis Junior ha battuto l'ennesimo fuoricampo in lead-off, il secondo di fila in 2 giorni, quindi va bene, Soroka, il miglior rookie della National League.
Io prima di salutarti voglio mandare un abbraccio a Battisto Lattino, perché questa cosa, Battista Lattino è il nostro grafico. Oggi dovevano essere pronte le grafiche dei vincitori del nostro sondaggio. Battista è stato ricoverato per una stupidaggine, fortunatamente in ospedale. Le grafiche arriveranno con qualche giorno di ritardo, ma Battista è più che giustificato. Gli mandiamo un abbraccio, speriamo che si riprenda presto. Per la sesta puntata di 108 è tutto. Un ringraziamento a Giovanni Ganci.
È un piacere, assolutamente un piacere.
Matteo Perfetti,
ciao a tutti, buona serata.
Alex Cavatton.
Grandi ragazzi, alla prossima.
E Andrea Gazzi, ciao ragazzi, alla prossima.